Carissimi fratelli e sorelle, permettetemi di cominciare questo momento di riflessione con un momento di ringraziamento. Voglio ringraziare la dottoressa Tiziana Costantino, commissario del nostro comune. Lei oggi ha un ruolo molto importante, perché lei rappresenta qui non solo la città, ma in lei vedo tutta la nostra gente, tutta la nostra diocesi. Grazie per essere venuta e grazie per la bellissima collaborazione di questi mesi, in cui abbiamo trovato sempre in lei un riferimento sicuro e disponibile. Voglio cominciare questo momento di riflessione riprendendo le parole di un testo di un canto che ho imparato a conoscere, ad amare, durante i giorni della novena. Alla fine della messa abbiamo cantato un canto, spero di non sbagliare, che risale al 1928, scritto da Monsignor Graziano, è giusto? Più o meno. Nel 1928 venne scritto questo testo, in cui nei primi versetti, Negra ma bella, così è conosciuto questo testo. Nel primo versetto si dice di Maria due cose che mi piace ricordare qui, perché costituiscono un tesoro prezioso custodito nello scregno della fede della Chiesa e della nostra gente. Maria è definita bella e stella. Mi chiedevo in che senso Maria di Nazareth potesse essere definita bella e anche stella. Beh, innanzitutto Maria di Nazareth è chiaramente indicata come bella, come tota pulcra, per quello che Dio ha realizzato in lei. Maria di Nazareth è bella perché porta tutta la graziosità del dono di Dio. È bella per quello che Dio ha realizzato in lei, un capolavoro di grazia. Ma Maria di Nazareth è bella anche nella sua umanità, nella sua disponibilità. Un noto teologo mariologo, so che è venuto anche qui qua, Stefano De Fiores, parlando della bellezza di Maria di Nazareth, ha detto così: in Maria di Nazareth l'ars divina ha trovato un'argilla totalmente disponibile. È vero che Maria di Nazareth è un capolavoro di grazia, ma Maria di Nazareth è anche un capolavoro di umanità, perché lei, come argilla, con docilità, si è lasciata lavorare da Dio. Dunque in Maria si uniscono mirabilmente la bellezza della grazia di Dio e la bellezza di un'umanità che si lascia lavorare da Dio. Maria di Nazareth è dunque un capolavoro di Dio e dell'uomo, e in questo ella ha una bellezza insuperabile, quella bellezza che gli artisti in tutti i modi cercano di riprodurre, una bellezza che ha nella nostra icona un segno particolare. Io l'avevo sempre guardata da lontano e già emergeva la bellezza di questo quadro, ma quando l'abbiamo portata giù, guardandola negli occhi, la bellezza è emersa ancora in maniera più forte. Questa bellezza di Maria, che ha una traccia visibile nella nostra icona, secondo me ci invita a fare i conti con una bellezza trasgressiva. E la bellezza trasgressiva di Maria ci dice che si può essere belli in modo completamente diverso rispetto al sentire comune. Oggi spesso la bellezza è legata semplicemente all'esteriorità. Oggi la bellezza è un corpo scolpito, un corpo senza un filo di grasso, senza rughe, e si fanno grandi sacrifici per avere tutte queste cose. Maria di Nazareth ci viene proposta come un'icona di una bellezza alternativa, la bellezza di una persona che si lascia riempire dalla grazia di Dio. Forse il primo messaggio di questa festa è proprio questo. La tutta bella Maria di Nazareth ci mette di fronte la possibilità di essere persone belle che si lasciano riempire dalla grazia di Dio e che si lasciano manipolare positivamente dalla grazia di Dio, come l'argilla si lascia lavorare dal vasaio che le sa dare una forma. Qualche anno fa ho conosciuto un maestro leccese che scolpisce il tufo e che nel tufo della pietra leccese riesce a tirar fuori delle cose meravigliose. E gli ho detto: qual è il segreto? E lui mi ha detto: nella pietra. Perché? Ha detto: ci sono tufi e tufi, c'è pietra e pietra, c'è una pietra che è docile, si lascia proprio lavorare. E hai un piacere, come se le cose fossero già dentro, basta solo farle venire fuori. C'è invece una pietra che provi, aggiusta, lima, questo attrezzo, le macchine a controllo, non esce mai niente di buono. Maria di Nazareth è una pietra docile, che si è lasciata scolpire come un capolavoro di Dio. Maria di Nazareth è anche stella. È bello questo titolo, è uno dei più antichi titoli. Questo titolo è caro alla tradizione cristiana perché la stella, nel mondo antico ma anche oggi, le stelle hanno una capacità di orientare. Soprattutto i naviganti hanno trovato sempre nelle stelle quasi l'equivalente dei nostri GPS, dei nostri navigatori. Maria di Nazareth è stella perché è il nostro navigatore, colei che ci indica la strada per camminare verso Gesù. Nella nostra vita abbiamo sempre bisogno di riferimenti. Il nostro riferimento è Gesù, ma la strada per giungere a Lui è irta e talora faticosa. E Maria di Nazareth sta di fronte a noi come una stella che ci indica il cammino. Ci sono nella tradizione cristiana delle immagini bellissime. San Pascasio da Radberto nel IX secolo, parlando di Maria Santissima come stella, ha detto così: noi dobbiamo camminare verso Cristo, ma la nostra vita è un mare. E il mare, quando si agita, mette in pericolo. Dice proprio queste parole San Pascasio: per evitare di ribaltarsi nel mare della vita bisogna guardare a Maria. Quanto mi piace questa immagine, per evitare di ribaltarsi, per evitare di perdere il controllo, per evitare di perdere la strada. Abbiamo in Maria Santissima un punto di riferimento. Io penso che questa immagine dica, da una parte, il passato della nostra comunità. La nostra comunità, se è rimasta cristiana, se porta dentro di sé ancora i segni del mistero di Cristo, è perché ha guardato a Maria. E nel mare irto di difficoltà della vita non ha avuto altro riferimento se non questa luce importante. Quanto è bello questo. E come non ricordare la testimonianza di San Bernardo a proposito di Maria Stella. Nella vita ci sono tante difficoltà, tentazioni, prove, sofferenze, ma in tutte queste situazioni, San Bernardo nel XII secolo, in tutte queste situazioni guarda la stella e invoca Maria. Fratelli miei, questo è avvenuto nella storia della nostra comunità, questo è il nostro passato. Ma questo deve essere anche il nostro presente nella direzione del nostro futuro. Nel passato Maria di Nazareth ha custodito la fede cristiana della nostra gente. Questa cosa deve avvenire oggi, con modalità rinnovate, perché gli uomini e le donne sono cambiate. Ma Maria rimane la stella fulgida, luminosa, a cui guardare per camminare dietro Gesù. Mi sento di dire proprio che questo potrebbe essere l'augurio di quest'anno, proprio questo. Maria di Nazareth ci mette di fronte una bellezza alternativa, sia la nostra bellezza. Impariamo da lei a custodire una bellezza, essere persone belle come lei, che custodiscono la grazia di Dio e si lasciano lavorare da Dio stesso. Essere in qualche modo in cammino verso questa stella, questo potrebbe essere l'indirizzo della nostra vita. Vorrei adesso dire qualcosa riprendendo la parola che abbiamo ascoltato. Già ieri sera, commentando il testo del Magnificat di Maria, abbiamo detto che quel testo che Luca ha messo sulle labbra di Maria Santissima, quel testo è un testo importante perché descrive la postura spirituale di Maria, il suo modo di vivere il rapporto con Dio. E la postura spirituale di Maria, così come è descritta nella parola di Dio del brano del Vangelo, è emersa in modo chiaro e come la postura di una donna umile, di una donna incardinata nella storia della salvezza, di una donna con un profondo afflato biblico e di una donna che ha conosciuto e sperimentato la misericordia di Dio. Oggi vorrei aggiungere qualcosa a partire dal contesto di questo inno meraviglioso, perché le parole del Magnificat, se collocate nel loro contesto, acquisiscono una luce ulteriore. Infatti le parole del Magnificat sono la risposta che Maria di Nazaret dà a Elisabetta, che ha detto di lei delle cose importanti. Elisabetta l'ha salutata piena di Spirito Santo. Questo particolare non ci deve sfuggire. Per conoscere il mistero di Maria ci vuole una luce particolare, quella dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo a Elisabetta ha detto che Maria è la benedetta fra tutte le donne, perché porta nel grembo il frutto benedetto. Ha detto che Maria è l'arca del Signore, perché quelle parole che Elisabetta dice, a che debbo che la madre del Signore viene a me? Bene, queste parole sono quasi le parole identiche che Davide dice quando l'arca va a Gerusalemme. Salutando l'arca che entra a Gerusalemme, Davide dice, a che debbo che l'arca del mio Signore venga a me? Il fatto che Elisabetta utilizza la stessa formula è come se Elisabetta salutasse Maria come l'arca dell'alleanza. Per questo nelle litanie noi la chiamiamo così. E da ultimo si dice nel testo che Elisabetta dice a Di Maria, beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Quindi Elisabetta, nella luce dello Spirito, ha capito di avere di fronte la benedetta fra le donne, l'arca dell'alleanza, e colei che si è fidato della parola di Dio. Ora, rispondendo Maria di Nazaret, dice queste cose. Il Magnificat è la risposta di Maria a questo che Elisabetta ha detto di lei, e che nel Magnificat in fondo Maria risponde così: tu hai detto delle cose fantastiche, ma io sono un'umile serva. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, cioè tutte quelle cose belle che tu dici da me non le ho fatte io, è Dio che le ha fatte in me, io sono serva sua. E pensavo quanto sia importante questo. Maria è consapevole del posto vertiginoso che lei ha nella storia della salvezza, ma non si è montata la testa, è rimasta una persona umile. Quanto è importante, quando si hanno incarichi importanti, conservare l'umiltà. Più grande è il posto che si ha, più grande è il servizio, l'autorità che ci viene consegnata, più umili dobbiamo essere. Maria ci insegna questo, che si possono avere grandi responsabilità, e nessuno ha avuto una responsabilità più grande della sua, è rimanere umili, rimanere persone che sono consapevoli che tutto è grazia, il primato della grazia di Dio. Io penso che dentro il Magnificat ci sia proprio questo grande insegnamento, il primato della grazia di Dio, la bellezza di rimanere umili pur di fronte a grandi responsabilità che il Signore ci ha dato. Io penso che tutti noi abbiamo grandi responsabilità. Essere genitori oggi non è una grande responsabilità. Essere educatori oggi non è una grande responsabilità. Essere preti oggi non è una grande responsabilità. Essere vescovo oggi non è una grande responsabilità. Essere sindaco, essere commissario non è una grande responsabilità. Essere a servizio dell'autorità dentro la città dell'uomo non è una grande responsabilità. Maria ci insegna che faremo bene questo, vivremo bene queste responsabilità nella misura in cui conserviamo il primato della grazia. È Dio che ci dà la grazia di fare queste cose. E più eserciteremo la nostra autorità in modo efficace, se resteremo persone umili, consapevole della gratuità, consapevole della creaturalità, mettendo in campo tutte le forze che il Signore ci ha dato. Questo è un grande insegnamento che dovremmo conservare, perché se vogliamo essere mariani dobbiamo essere umili, testimone del primato della grazia. Un'ultima cosa vorrei dirla riprendendo il testo della prima lettura. Il testo della prima lettura, tratto dal profeta Isaia, è un invito alla gioia ed è rivolto a un popolo che è in esilio, a un popolo di schiavi in esilio. Il profeta Isaia dice che bisogna rallegrarsi. E perché bisogna rallegrarsi? Perché Dio sta intervenendo. Per fare cosa? Per costruire una strada che permetta al popolo di tornare a casa, di vivere un nuovo esodo, di cancellare la tristezza e le lacrime per ricominciare a vivere. Quanto mi piacerebbe che questo testo fosse la profezia del nostro tempo. Quanto mi piacerebbe che questo testo fosse la profezia dei giorni che ci aspettano. Con Maria Santissima noi vogliamo vivere questo esodo. Vogliamo ricominciare a vivere, vogliamo ricostruire tutto, vogliamo ricominciare il nostro servizio come esseri umani, come credenti, vogliamo riattivare le nostre comunità, bisogna rimettere in piedi tutto. Il Signore ci darà una mano, Lui ci spianerà la strada, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. E nel testo si usa un'immagine che è bellissima: rafforzare le braccia e rafforzare le ginocchia vacillanti. Dovremmo dire così: questa emergenza ci ha fiaccato le braccia, questa emergenza ci ha fatto tremare le ginocchia di paura, perché ci ha messo di fronte a una vulnerabilità che non conoscevamo. Con l'aiuto di Dio noi vogliamo vivere questo esodo. Vogliamo ritornare alla nostra vita, vogliamo cancellare la tristezza e le lacrime di questo periodo. Noi vogliamo che tutto questo si compia e chiediamo un aiuto a te, Madre Santissima, Vergine di Capocolonna, tu che hai custodito la nostra gente e ci hai tante volte accompagnato nell'esodo della prova verso il ritorno alla vita piena, accompagnaci, perché insieme con Dio noi vogliamo riscoprire la libertà, il gusto di vivere, il gusto della vita comunitaria. Vogliamo tornare a guardarti, a vederti passare nelle strade della nostra città con libertà e responsabilità. Ci aiuti, Signore, a realizzare questo progetto di libertà. Ci accompagni tu, Maria Santissima, tu che sei la stella del nostro cammino.